Capitolo 1. La mia storia. Sono Gianluca Scalingi, classe 1989, ed in questo libro ho deciso di raccontarvi la mia storia e di come sono riuscito a trasformare la mia passione per gli immobili in un lavoro. Tutto è iniziato nel lontano 2013, quando, quasi per gioco, dopo essermi preso il famoso pezzo di carta, cum laude, alla Facoltà di Architettura Ludovico Quaroni di Roma a soli 24 anni, nonché dopo l'abilitazione all'esercizio della professione, decisi di intraprendere un periodo di formazione all'estero. Preparato il mio portfolio, espressione utilizzata da architetti, iniziai ad inviare centinaia e centinaia di mail sia per posizioni aperte che per studi internazionali. Nella speranza di una risposta, avevo il morale altissimo e la motivazione alle stelle. Dopo mesi di ricerche e presentazioni, ero arrivato ad inviare più di 1000 candidature. Ricordo il numero esatto, vale a dire 1007, e se ti starai chiedendo il perché, ti anticipo subito che già allora ero abbastanza metodico nel tener traccia dei dati. Sin da bambino, infatti, ho sempre avuto una passione incondizionata per la matematica ed i numeri. Il risultato di questi 4 mesi di ricerca fu circa un 80% di non risposte, un 15% di «al momento non stiamo cercando profili come il suo» o «le faremo sapere, grazie», ed infine di tutti gli studi contattati solo 7 mi risposero positivamente. Wow, che grande vittoria! Scelsi quindi uno studio di Monaco, Germania, che mi offriva uno stage di 6 mesi con rimborso spese mensile di 500 euro. Una miseria. Decisi comunque di partire per formarmi e dopo una settimana ero già in città. Se ti stai chiedendo perché tutta questa premessa, penso che sia doveroso capire il percorso che mi ha portato ad intraprendere questa strada e come nella vita a volte tornano utili delle esperienze che mai avremmo pensato potessero esserlo. Se hai fretta di conoscere le tecniche che ti permetteranno di fare soldi con gli immobili a reddito, ti invito a saltare questo capitolo ed andare direttamente al capitolo 3. Tuttavia, mi preme dirti che ho pensato molto se aggiungere o meno questa parte introduttiva. Alla fine ho deciso di lasciarla, poiché è l'unico modo che avrei avuto per farti comprendere, davvero, cosa mi ha portato ad ottenere quello che ho oggi, le vere leve motivazionali. La situazione alloggio a Munich. Trovare una sistemazione dignitosa a Monaco è stato qualcosa di davvero difficile. Per fare un esempio nostrano, questa città è paragonabile forse solo alla Milano pre-Covid. Arrivato, avevo prenotato un hotel 3 stelle senza molte pretese, che comunque mi costava circa 75 euro al giorno, con solo il pernottamento. Lo presi per una settimana pensando mi bastasse per trovare la mia nuova e definitiva sistemazione. Spulciando gruppi Facebook, giornali, riviste locali, Immobili & Scout 24, una sorta di immobiliare.it, mi organizzai 10-12 appuntamenti al giorno per i successivi 3 giorni, pensando di avere, di fatto, risolto. È doveroso premettere che una camera di livello medio, in una zona semicentrale, costava tra le 420 e le 550 euro, spese escluse. Di fatto non mi sarebbe bastato il rimborso spese nemmeno per coprire l'affitto, ma l'avevo messo in conto e ne ero ben conscio già prima di partire. Il grande fratello degli affitti. A prima vista capii che la ricerca sarebbe stata ben più difficile di quello che pensavo. Mi ritrovai nel salotto di un appartamento mediocre con i 3 inquilini al centro della stanza, uno dei quali aveva in mano un block notice e tutti gli altri concorrenti ai lati, posizionati a cerchio. Chiesi informazione al ragazzo che avevo di fianco e mi rispose che l'usanza di molti era quella di fare una sorta di colloquio e di valutare il possibile coinquilino sulla base di alcuni parametri. Assurdo, non potevo crederci che cose del genere potessero davvero succedere. Vi lascio immaginare la mia reazione alla domanda «Perché dovremmo scegliere te?» Dopo 3 giorni, la situazione si complica. L'esito delle prime visite fu disastroso, non tanto per le abitazioni, o meglio, per le stanze, alcune delle quali erano rimaste internamente agli anni 60-70 e addirittura avevano letti improvvisati su pallet in legno e materassi poggiati a terra, e i tedeschi, non proprio simpatici per definizione, preferivano persone che parlassero un minimo la loro lingua. Io non ero tra quelle. Trascorsa una settimana, per non bruciare tutti i miei risparmi e non chiedere soldi ai miei genitori, sotto questo punto di vista ho sempre preferito individuare soluzioni alternative, riuscii finalmente a trovare una sistemazione. chiesi ospitalità ad una mia collega di università di Roma che era in città già da qualche mese. Ero disperato. A Monaco era iniziato anche il periodo delle fiere e l'albergo più economico, a 15 chilometri dal centro, costava non meno di 150 euro a notte. Mi fece ospitare da un suo amico. La mia camera era il loro soggiorno. Ebbene sì, proprio così. Mi facevano dormire sul letto e sul contratto che mi fecero firmare c'era anche scritto che il venerdì e il sabato potevo usufruire del letto a partire dalle 4 di mattina. Non è uno scherzo. Inoltre non era gratis. Dovevo pagare 20 euro al giorno per stare lì. Nel mentre avevo iniziato a lavorare presso lo studio. Il mio orario di lavoro era dalle 9 alle 18, con un'ora di pausa pranzo. Mangiando spesso fuori, di fatto, spendevo gran parte del mio rimborso giornaliero in cibo. Ero frustrato, vedevo attorno a me un benessere abbagliante. Monaco è una città ricchissima, non sapevo cosa fare, quando un giorno capitai quasi per caso in uno studentato in zona Olympia Park. Non avevo mai visto nulla del genere prima, era enorme, fatto di centinaia di duplex sulla base di moduli prefabbricati realizzati per le Olimpiadi di Monaco del 1972, classiche costruzioni industriali in cemento armato che invece di essere rimosse l'amministrazione decise di mantenere e riconvertire ad alloggi per studenti. Spulciando gli annunci nella biblioteca arrivai ad una studentessa Erasmus, Natalia, che stava affittando il suo appartamento poiché sarebbe tornata per un periodo di 2 mesi in Spagna. In Germania le università sono solite avere delle interruzioni di circa 3-4 settimane durante l'anno. Questa era un po' più lunga, poiché si accavallava con la Pasqua. La richiesta della ragazza era 325 euro al mese, spese incluse. Poiché aveva fretta, sarebbe partita dopo 2 giorni, provai a negoziare. Riuscii ad ottenere lo stesso prezzo per 2 mesi, una cosa inimmaginabile conoscendo i prezzi della città. Finalmente avevo il mio appartamento, ero davvero euforico, ma lascia che te lo descriva. Al piano terra era un unico ambiente con un tavolino, sedia e TV, e un piccolo volume sul fondo. Il bagno, hai presente il bagno delle barche? Ecco, praticamente 1 metro per 1,20 metri, di quelli che quando ti fai la doccia allaghi tutto. Non ti ho detto una cosa, tra il piano terra e il piano di sopra, dove c'era solo il letto tipo loculo, saranno stati 18 metri quadri in totale. Ma non importava, ero felice. La mia giornata tipo, ora che mi ero stabilizzato con l'alloggio, era organizzata in questo modo. Mattina lavoro, 18:21 corso intensivo di tedesco per 5 volte a settimana, poi tram diretto in palestra. Dio salvi le McFit aperte 24/7. Tornavo a casa alle 23, se avevo un briciolo di forza cucinavo qualcosa per il giorno dopo e ricominciavo. Da non crederci, ero finito nella ruota del criceto anche io. Chi l'avrebbe mai detto? Fin da quando avevo 14 anni sono stato un grande appassionato di formazione, crescita personale, immobiliare e finanza. C'ero cascato con tutte e due le scarpe. Qualche giorno dopo, un mio collega di lavoro, Victor, mi chiese se stavo ancora cercando una stanza poiché un amico di un amico, è sempre così, il giorno dopo sarebbe tornato in Italia. Non so bene per quale motivo, ma mi precipitai all'indirizzo e trovai un altro studentato. Questo ancora più figo e più centrale, in zona Pinacoteca. Al contrario di quello precedente, qui mi fecero vedere una stanza molto ampia, di circa 25 metri quadri, con un piccolo lavandino interno. I bagni erano in comune sul piano, ma la cosa interessante era che qui socializzare sarebbe stato molto più facile. Avevo bisogno di conoscere persone, avevo però già pagato l'affitto precedente e non sapevo cosa fare. L'idea mi venne una mezz'ora dopo, andato via da lì. Richiamai il ragazzo e gli chiesi di rincontrarci. Aveva anche lui fretta di partire. Forse avrebbe accettato una proposta un po' più bassa, ed è quello che feci. La richiesta era 295 euro al mese, già ottima di suo. In realtà era quello che pagava lui, essendo studente all'università. Gli offrii 180 euro per circa 7 settimane. Dopo una lunga trattativa, accettò. Senza saperlo, stavo trovando i miei don't wanters. Un don't wanter, essenzialmente, è un soggetto che per motivi particolari vuole disfarsi velocemente di un immobile o perché deve trasferirsi o per motivi di lavoro o per altro. Il giorno dopo decisi di trasferirmi nel nuovo studentato. Fu la chiave di svolta della mia permanenza a Monaco. piccolo particolare che mi avevano accennato e al quale non avevo dato molta importanza all'inizio. Serviva un attestato dell'università per alloggiare lì dentro. Io lavoravo, rischiavo di essere espulso, poiché non autorizzato e non eravamo in Italia. In Germania non sono morbidi per niente. Trovai una soluzione. Mi iscrissi ad un corso universitario gratuito per stranieri ed ero ufficialmente dentro. Nel frattempo rimisi l'annuncio online per il mio vecchio e caro alloggio, quello nel primo studentato. Concentrai le visite in un'ora. Avevo 5 persone interessate. Riuscii ad affittarla subito, anzi subaffittarla, a 400 euro al mese, per 2 mesi. Avevo di fatto guadagnato 475 euro. E la cosa bella è che me li ero fatti dare tutti anticipatamente. Stavo di fatto capendo l'importanza della cassa. Avere i soldi in mano sempre in anticipo e cercare di posticipare il più possibile i pagamenti per avere un flusso sempre attivo. Contentissimo perché in quella giornata avevo guadagnato quasi quanto corrispondente al mio stipendio, iniziai ad inserire annunci in alcuni studentati. Cercavo situazioni simili, studenti che sarebbero andati via prima o rientrati per qualche motivo nei loro paesi. In 3 giorni ne trovai altri 4. Bingo! Firmai tutti i contratti e applicai lo stesso metodo. Annunci pubblicati la sera. Questa volta investii anche qualche euro per comparire in vetrina sui portali e prima del weekend li avevo rimpiazzati tutti almeno al doppio di quanto avevo anticipato. Senza nemmeno rendermene conto, un po' per necessità, un po' per sfida, un po' perché la cosa era diventata intrigante e mi divertivo, ero riuscito a creare, in meno di un mese, una seconda rendita passiva di circa 1000 euro. Nel frattempo avevo necessità di abbellire la mia camera. L'ex inquilino l'aveva personalizzata in modo molto spartano. Ne avevo viste delle altre, invece, molto carine e ben curate. Ebbi un'altra idea. Forse qualcuno che andava via e non sapeva cosa fare dell'arredo lo avrebbe potuto vendere? Perché non provare? Scrissi un messaggio a tutte le persone che avevo incontrato fino ad allora. Qualcuno rispose. Di nuovo, mi era andata bene. Mi feci prestare la cabrio di un conoscente. Non pensare chissà quale cabrio, era un Opel Tigra di cui non sapevo nemmeno l'esistenza. Ma tornò molto utile per caricare armadi, comodini, quadri, altro che Ikea. Tornai allo studentato con la macchina carica. Avevo acquistato 2 comodini, un armadietto, una scrivania, cuscini decorativi, una poltroncina, un puff, contenitori vari e oggettistica, valore stimato circa 500 euro, li presi per 90. E la cosa figa è che mi stavo divertendo. Amici di amici iniziavano a chiamarmi per chiedere se avessi stanze da affittargli. Loro, tedeschi, chiamavano me, un italiano, lì da soli 2 mesi, con le uniche cose che sapeva dire in tedesco erano «Wo wants du?», «Hick bin Gianluca?» e «Wie heißt du?». Pazzesco. Di fatto, mi si stava aprendo davanti una grande opportunità. Il mercato degli affitti a studenti era una miniera. Passavo le notti a cercare annunci e preparavo i messaggi da inviare all'indomani. Alcuni li scrivevo in tedesco per provare ad avere più appeal. Riuscii a trovare altre 3 stanze nello stesso appartamento con un ragazzo asiatico molto tranquillo. Il prezzo era ottimo, 700 euro tutte. Le avrei tranquillamente riaffittate a circa 370-400 euro l'una. Le arredai alla mia maniera, ormai consolidata nonostante volessi provare qualcosa di nuovo, sfruttare le fiere e i visitatori stranieri. Il mio ragionamento fu che se un hotel 3 stelle di basso livello poteva chiedere in quel periodo 130-150 euro a notte senza colazione, forse io sarei riuscito ad affittare le stanze a 50-60 euro. Volevo testare. Misi gli annunci su Airbnb e su alcuni siti tedeschi. Dopo qualche ora, con estremo stupore, avevo già la prima richiesta di prenotazione. Un tipo austriaco, 7 giorni a 49 euro per una notte, 350 euro meno commissioni, avrei incassato circa 310 euro. Accettai la prenotazione. Decisi quindi di provare ad alzare i prezzi delle altre 2 camere. Le proposi a 69 euro e 79 euro. Prenotate anche queste di lì a poco. Wow, non potevo credere ai miei occhi. Avevo i soldi accreditati sul conto 24 ore dopo il check-in. Gli ospiti li vedevo all'ingresso e all'uscita. Ero riuscito a ripagarmi l'affitto in meno di 7 giorni. Che figata questo Airbnb! Più cresceva la mia piccola attività con gli affitti, più capivo che la mia vera passione era altro. Non era di certo passare le ore a lavorare per realizzare i sogni di qualcun altro davanti a un PC. Un giorno decisi di andare all in, andai dai miei capi. «Ragazzi, vi devo parlare», dissi. Chiesi l'aumento. Volevo almeno raddoppiare lo stipendio, altrimenti me ne sarei andato. Ero nella condizione di rischiare. Avevo firmato un contratto di stage dal quale mi sarei potuto svincolare in qualsiasi momento, con un preavviso di 3 giorni. Ci fu una litigata furiosa. Mi rendo conto che da parte mia non fu molto corretta come mossa, ma avevo bisogno di nuovi stimoli, anche al lavoro. Riuscii a farmi dare un aumento di 300 euro. Non c'era mai riuscito nessuno in 25 anni, e tra l'altro dopo soli 2 mesi. Adesso guadagnavo 800 euro dal mio lavoro presso lo studio e circa 1300 euro con gli affitti. Potevo iniziare a godermi un po' la città. Passò qualche settimana, il lavoro non mi piaceva, mi sentivo sprecato lì dentro. Volevo andare in giro a fare affari. Decisi di riandare all-in. Mi odiarono profondamente per quest'altra richiesta. Gli chiesi un ulteriore aumento, volevo 1500 euro. Loro si infuriarono, ma uno dei due mi disse una cosa che ricordo tutt'oggi con estrema lucidità. «Listen, Gianluca, your problem is not the money. Your problem is you don't want to be an architect and work in an office». Cavolo, aveva ragione. Il mio problema non erano più i soldi, o forse non lo erano mai stati davvero. Avevo capito finalmente che volevo fare altro nella vita. Volevo fare l'imprenditore o l'investitore. Non sapevo neanche la differenza in quegli anni. Ringraziai e il giorno dopo non mi presentai al lavoro. Ero libero. Passavo le giornate cercando stanze da subaffittare. Passarono 6 mesi. Monaco mi aveva stancato. Bellissima città, ma di sicuro non la città della mia vita. Un po' per questo motivo, un po' per motivi familiari, decisi di rientrare alla base. Tornai a Roma. Nel frattempo, un mio amico dell'epoca mi parlò di un progetto che mi sembrò interessante, una startup sul turismo, che aveva come focus quello di vendere tour e servizi sull'esclusività italiana, non i classici tour del Colosseo. La cosa mi sembrò interessante. Il team era composto da elementi molto validi, almeno sulla carta. Mi ci tuffai con tutti e due i piedi. Long story short, come direbbero gli americani, fu molto difficile iniziare. Stavo comprendendo tutte le difficoltà che affronta una startup, come finanziarsi, come gestire il team, la vision, la mission, business model canvas, puntare su una nicchia, il tutto mentre bruciavamo una cosa fondamentale, la cassa. Serviva un'idea. E voilà, erano gli anni d'oro del turismo 2014-2015, secondo solo agli anni del giubileo del 2000, nei quali non ero ancora operativo, avevo solo 11 anni, ma da quello che mi hanno raccontato era tutto più facile. «Cosa facciamo per autofinanziarci?» ci domandavamo sempre più spesso. «Apriamo case vacanza» e fu così che iniziammo a gestire alcune case per conto di facoltosi proprietari. Io ero l'incaricato anche di questo settore. Le cose andarono bene fin da subito, non ci potevamo lamentare. Quello che invece faticava a decollare era il business principale, il nostro core business. Fare startup non è cosa da tutti e vi assicuro non è per nulla facile. Quando la cassa inizia a scarseggiare, ognuno guarda al proprio giardino. Ci stavamo lentamente disinnamorando dell'idea, ma cosa peggiore, non avevamo più fiducia gli uni degli altri. La barca stava andando a fuoco e tutti cercavamo la scialuppa di salvataggio invece che rimanere lì e provare a spegnere l'incendio. Fu naturale chiudere la società, che a titolo informativo si chiamava Italian Life. Oggi con un po' più di esperienza e qualche nozione di marketing direi che già il naming era sbagliato. Bisognava sempre fare lo spelling. Italian Life, all'inizio, fu uno dei miei fallimenti più grandi. O almeno lo avevo considerato così. Non è facile dire alla tua famiglia, ai tuoi amici, abbiamo chiuso. La società è stata liquidata. L'Italia non è un paese che ti permette di fallire, purtroppo. Devo essere sincero, la presi davvero male, molto male. Tutto l'entusiasmo iniziale si trasformò in frustrazione mista a rabbia. Col senno di poi direi invece che fu una delle migliori esperienze della mia vita, che mi insegnò tantissimo. Capii che il team è una delle parti fondamentali di un progetto, forse la prima, anzi sicuramente. Eravamo tutti molto skillati, con grandi competenze, ma ognuno di noi aveva una propria visione in testa. Per darti l'idea, è come se ti trovi in mezzo ad una tempesta in mare su una barca. Sì, perché fare business in Italia da zero significa praticamente questo, e ognuno remava per conto proprio. Capii, inoltre, che se non hai una visione chiara ed un sogno chiaro che vuoi realizzare, finirai per forza di cose a lavorare per i sogni di qualcun altro. E così è stato. Mi rimboccai le maniche, come sono solito fare, da buon capricorno, testardo, resiliente, stacanovista, trovai un corso regionale finanziato su Google AdWords e mi iscrissi. Parallelamente, tramite contatti diversi, presi in gestione un paio di appartamenti, ovvero senza pagare canone di locazione, ma dividendo gli incassi con i proprietari, e rimisi in piedi la mia piccola attività di affitti, questa volta puntando esclusivamente sui turisti. Imparai a fare le prime campagne AdWords, programmando gli annunci per attirare clienti potenziali. Aprii un sito, praticheedilizieroma.it, investendo soldi sulle parole chiave come aprire una casa vacanza, come aprire un affittacamere, come aprire un B&B, come aprire una guest house. Avevo deciso di utilizzare le mie competenze di architetto per arrivare ai proprietari e, una volta fatta la scia, provare a farmi concedere l'appartamento in gestione. Di fatto, volevo monetizzare in entrambi i casi, oppure usare la mia professione per arrivare a quello che mi interessava davvero, gli appartamenti in affitto ed in gestione da poter poi subaffittare a terzi. Quello di AdWords fu uno strumento che usai abbastanza, ma senza reinvestire troppo, purtroppo. Fu un errore di valutazione grandissimo, considerando che solo il primo anno, grazie alle campagne, acquisii i miei principali clienti, due in particolare, ai quali era legato circa il 75-80% del fatturato come architetto, e stiamo parlando comunque di numeri discreti, sicuramente sopra la media. La legge di Pareto non sbaglia mai. Vista l'enorme esperienza che avevo acquisito sul campo e quella più tecnica di architetto, che mi consentiva di trovare escamotage tutti perfettamente legali, o meglio, soluzioni creative alle problematiche della mia clientela, avevo incominciato a farmi pagare le consulenze a caro prezzo. L'attività di consulenza, insieme a quella degli affitti e della gestione, procedeva bene. Avevo numerose frecce nel mio arco da poter scagliare, ma sentivo che mancava ancora qualcosa. Un giorno un mio cliente mi fece avere dei documenti e mi chiese una scia con urgenza, segnalazione certificata inizio attività, per un affittacamere che doveva cedere. Non era la prima volta che ne sentivo parlare, ma non riuscivo mai a capire bene di cosa si trattasse. Ora, grazie a questa scia, avevo la possibilità di capirci qualcosa di più per tutta la documentazione che avevo tra le mani. Non riuscivo a credere ai miei occhi. C'era la copia dell'atto notarile con cifre importanti, 170.000 euro, e si stava cedendo l'attività, non l'appartamento. Ti spiego. L'atto di cessione, in questo caso, comprendeva la vendita dell'attività di affittacamere, con ovviamente l'arredo, stigliature, ed il contratto di affitto. Non è tecnicamente così, ma prendilo per buono ora. Te lo spiegherò meglio nei prossimi capitoli. Tutto tranne le mura. Volevo assolutamente capirci di più, questo business sembrava interessante. Più approfondivo l'argomento e più volevo saperne. Avevo scoperto, difatti, un modo perfetto per patrimonializzare cifre importanti. Mi ci volle qualche mese per capire bene almeno il funzionamento dei vari passaggi che portavano alla vendita di un'attività come un B&B o un affittacamere. Finalmente avevo il quadro chiaro. Per farla breve, iniziai a fare operazioni di compravendita di attività, con le tecniche più disparate. Alcune prevedevano atti notarili, come le cessioni di aziende o di rami di azienda. Altre invece, anche avendo lo stesso risultato, di fatto non necessitavano di un notaio. Negli ultimi 5 anni ho avviato e compravenduto più di 100 attività. Nel mentre, le mie competenze crescevano e quindi avevo voglia di sperimentare. Mi sono affacciato perciò con successo anche alle aste, cambi d'uso, frazionamenti e al mondo degli NPL, che mi sta appassionando negli ultimi mesi. In questo caso si tratta di finanza immobiliare. Ad oggi, oltre ad avere i miei appartamenti in gestione affitto, che mi generano cash flow ogni mese, e dall'attività di compravendita di attività alberghiere ed extra alberghiere commerciali in genere, opero attivamente nel campo degli investimenti immobiliari mediante operazione di flipping, ovvero comprare un immobile, ristrutturarlo, valorizzarlo e rivenderlo, nonché di tutte le altre tecniche che considero miste e che includono i cambi d'uso e i frazionamenti. Tutto questo l'ho messo nero su bianco per la prima volta e spero che ti possa essere utile, soprattutto se ti stai affacciando al mondo dell'immobiliare in genere o comunque operi da poco. Il percorso per arrivare dove vuoi, partendo da dove sei ora, non è per forza di cose lineare. È più simile a delle montagne russe. Ti garantisco che con studio, impegno e dedizione, magari ci vorrà un po' di più del previsto, ma riuscirai ad arrivare dove vorrai. Se l'immobiliare è il mondo degli investimenti, delle rendite passive, semipassive, poiché non mi piace parlare di rendita automatica, sono la tua passione, questo libro potrà evitarti tantissimi errori grossolani che all'inizio è normale commettere se non si ha un mentore o una guida. Solo qualcuno che ha già affrontato determinate situazioni e problematiche, che le ha superate e che ha dimostrato tutto ciò con i fatti, può darti le informazioni giuste. Buona lettura. Gianluca.